questo libro racconta un po' una storia che non si fa tanto strumentalizzare politicamente, perché rifiuta gli identitarismi, rifiuta le facili dicotomie, in primis quello del nord come avanguardia e il sud connotato da atavica arretratezza, ma anche quello del rapporto di oppressione che coincide in una maniera dogmatico-dualistica con i due poli nord-sud, appunto l'abbiamo visto nella questione degli intellettuali del sud, erano alleati, erano traditori, i briganti non sono né nemici né eroi, i contadini non sono né un'avanguardia né una massa in preda agli umori. Stavi dicendo qualcosa?
No, stavo dicendo non un sacco di patate.
Ecco, esatto, tra l'altro. Insomma, questo diciamo rende molta giustizia a quella che è poi la complessità dei fatti storici, la base su cui si imbastisce la memoria. Però diciamo una critica che potrebbe esserti portata è che in fondo non si comprende tanto di chi questo libro vuole raccontare la storia. Cioè se noi poniamo che mi sembra un po' in linea con le tue tesi, poi magari dimmi se sbaglio, un soggetto meridionale non esiste se non a beneficio di chi vorrebbe costruirci sopra un'egemonia politica o discorsiva, che prima potevano essere i nazionalisti, poi diventano i meridionalisti. E di chi sta parlando questo libro? Che è anche una domanda, secondo me, diciamo ci chiede anche da che prospettiva parla e a chi si rivolge un po'.
Ma l'idea che c'è a questo libro, soprattutto se lo riprendiamo da un punto di vista oggi, è capire come le istanze di una serie di gruppi subalterni del sud potrebbero un giorno essere raccolte dietro la persistente subordinazione di una serie di gruppi. Chiaramente agisce quella logica della colonialità e quel pensiero dicotomico, appunto, che di cui abbiamo parlato ampiamente e che oggi ad esempio si regge tanto su un'altra dicotomia, per esempio quella tra legalità e illegalità, e spesso diciamo è diffusa lì la tendenza a vedere anche all'interno per esempio del proletariato urbano dei soggetti che diciamo magari vivono di economia informale o con i famosi mille espedienti, no? Un nemico alla propria, non lo so, vita civile. Dunque l'ipotesi è quella un po' di neutralizzare queste opposizioni binarie, l'ipotesi dietro al libro, che permettono diciamo di non comprendere le istanze di questi soggetti e chiaramente provare a reimmaginare non un sud che si un generico sud, un generico ed omogeneo sud in contrapposizione chiaramente a un nord che lo opprime, ma provare a fare del mezzogiorno un luogo di sperimentazione per tutta una serie di soggettività, diciamo dai braccianti nelle campagne meridionali alle donne e uomini della microeconomia informale, ma anche alle migliaia di precari, disoccupati, che sono sempre in bilico tra la scelta di restare, partire, per queste cose diciamo vengono anche spesso e volentieri giudicati. Io penso che diciamo c'è bisogno di rimmaginare delle alleanze fra tutti questi soggetti e chiaramente fare un po' piazza pulita delle distinzioni che un certo tipo di pensiero sul mezzogiorno ha realizzato, sia che esso diciamo imponesse al sud uno sguardo settentrionale teso allo sviluppo, alla modernità, quindi alla modernizzazione delle proprie arretratezze, sia appunto a quelle sfumature di pensiero che impediscono di cogliere la possibilità di un'alleanza fra soggetti subalterni. Chiaramente questa cosa va fatta nella complessità di un territorio che è città, ma anche quella che si potrebbe definire area interna, quindi diciamo paesi che si vanno desertificando e su cui tra l'altro insiste una retorica anche del borgo, del passato da rivivere, che chiaramente non fa giustizia delle aspirazioni di molte persone che ci vivono. C'è la questione dell'insularità, soprattutto in Sicilia. In Sardegna la cosa è un po', la prospettiva è chiaramente un po' diversa, ma a me piace anche includere la Sardegna all'interno di queste regioni che sono accomunate da questa tipologia di considerazioni, e dunque l'idea è appunto che di provare a reimmaginare nuovi rapporti sociali a partire da questi territori, che è un'operazione molto ambiziosa, che il libro lascia un po' sullo sfondo, perché chiaramente
sì, è un augurio, un auspicio. Volevo chiederti, intanto ringrazio chi ci sta ascoltando da casa. Il libro si chiama Il rovescio della nazione, la costruzione coloniale dell'idea di mezzogiorno, edito da Tamu e scritto da Carmine Conelli, che appunto è qua in studio stamattina con noi. Senti Carmine, tu anche adesso parlavi di questa, menzionavi un po' questa frammentarietà, no? che caratterizza quelli che sono i movimenti sociali del sud, o comunque le espressioni delle classi subalterne del sud, e mi riaggancio un po' a un'intuizione riportata da Antonio Bove e Francesco Festa nei volumi, nell'introduzione ai tre volumi Gli Autonomi, L'autonomia operaia meridionale, che è uscita per Derive a Prodi nel 2022, quindi anche questo molto recente, e scrivono Bove e Festa: l'operaismo nasce nel nord Italia, davanti ai cancelli del triangolo industriale e soprattutto quelli di Mirafiori. Mentre al sud rimaneva teoria, quindi retaggio di intellettuali, però l'autonomia meridionale trova una sua vitalità all'interno delle lotte del proletariato urbano, quando questo si soggettiva riconoscendosi operaio, ovvero soggetto da cui si estrae plusvalore nel ciclo produttivo esteso alla metropoli. Io volevo chiederti, riagganciandomi anche a questo linguaggio appunto erede dell'autonomia, dell'operaismo, perché tu preferisci utilizzare il concetto di subalternità piuttosto che quello di classe? Forse non si aspettava questa domanda. Se vuoi skippiamo.
No, allora l'idea di subalternità è chiaramente un omaggio a questo Gramsci che ritorna, e che appunto l'operaismo in particolare aveva totalmente rifiutato, proprio per la sua appropriazione anche un po' becera da parte del Partito Comunista. Quindi sicuramente Gramsci ritorna. Il concetto di subalternità di Gramsci è un concetto che spiegare nel tempo rimasto
non abbiamo questa pretesa. La domanda era solo perché ti smarchi da un linguaggio di questo tipo, anche la questione dell'operaio sociale, dall'ampliamento appunto della fabbrica all'interno dei quartieri eccetera, sì. E preferisci invece utilizzare una categoria che è più quella propria dei subaltern studies.
Ma anche un po'...
anche nell'attualità, appunto.
Sì, anche un po' a differenza dei subaltern studies, la categoria di subalternità gramsciana, diciamo, riportata poi attraverso le loro intuizioni, secondo me è non solo, diciamo, questa sorta di reincorporazione nella storia che è stata a lungo tempo evitata proprio per questa riappropriazione del Partito Comunista, come stavo accennando, ma in qualche modo è anche in funzione di una maggiore eterogeneità della comprensione dei vari soggetti. Ripeto, l'operaio sociale metropolitano forse chiaramente restituisce una parte importante delle mobilitazioni degli anni 60 e 70 e anche degli anni 80 in realtà all'interno delle città meridionali, ma il tessuto sociale meridionale è composto da una molteplicità di soggetti. Chiaramente io vivo a Napoli e quindi le contraddizioni che si osservano in una città come Napoli raccontano una realtà che nel libro ho definito un po' quella di una questione meridionale all'interno della questione meridionale, quindi una questione dove la classe assume talvolta anche dei connotati, diciamo, la superiorità di classe mostrata dalle classi borghesi assume anche delle connotazioni in qualche modo coloniali, di civilizzatrici ed altro. E nel libro, per esempio, parlo del caso dell'omicidio di Ugo Russo, un ragazzo di 15 anni che nel tentativo di rapina si è ritrovato diciamo, suo malgrado, ad avere a che fare con un carabiniere fuori servizio che con una pistola carica gli ha fatto fuoco svariate volte. L'ultimo colpo lo ha preso mentre era in fuga, ormai, diciamo, senza nessuna possibilità di offendere, e l'ha finito colpendolo dietro la nuca. Eppure un omicidio, quello che appariva subito chiaro, diciamo, come un omicidio volontario, per via di queste rappresentazioni consolidate che abbiamo, per cui, appunto, come dicevo prima, l'illegalità è il male assoluto di una città, ha fatto in modo che un reato minore come quello, un tentativo di rapina con una pistola giocattolo, acquisisse una maggiore, come dire, fascino rispetto nei media, soprattutto rispetto alla responsabilità di un omicidio volontario ad opera di un appartenente alle forze armate di questo paese.
Che giocava con una pistola vera.
Giocava a fare il pistolero con una pistola vera, eppure...
Tu infatti questa questione appunto la inserisci in quelle che chiami, diciamo, le nuove forme assunte dalla questione meridionale. Oggi in cui parli appunto di braccianti di origine straniera immiseriti a beneficio della grande industria alimentare, al proletariato marginale che abita le città anestetizzate dalla retorica pervasiva della legalità, stordite dalle conseguenze economiche e sociali della pandemia e lacerate dall'ulteriore aumento delle diseguaglianze per via dei processi di turistificazione in corso. La vicenda di Ugo Russo la inserisci un po' all'interno di questa cornice. Secondo me anche, diciamo, alle nostre latitudini è stata una vicenda che ha avuto una risonanza particolare, soprattutto perché, come dicevi prima, non ha suscitato un'immediata solidarietà, che almeno da parte di alcuni ambienti che non sono per niente a favore del legalitarismo cieco, avrebbe dovuto, in quanto effettivamente è un omicidio da parte di un carabiniere. Proprio perché c'era questo, diciamo, filone di moralismo che vedeva questo ragazzo come, insomma, stava facendo un furto e quindi in una certa misura lo reputiamo colpevole. Però questo si inserisce appunto sempre in questo processo, in un certo senso, di infantilizzazione, colpevolizzazione, criminalizzazione, no? Di quelle che possono essere anche le condizioni sociali, soprattutto dei ragazzini e delle ragazzine che vivono a Napoli. Volevo chiederti un po' di approfondire questa cosa, anche perché so che sei nel comitato Verità e Giustizia per Ugo Russo.
Sì. C'è un'associazione immediata, diciamo, che viene fatta nel momento in cui un ragazzino commette un errore. Io dico sempre che chiaramente la struttura sociale di Napoli è una struttura comunque di una città europea, ha delle contraddizioni e delle complessità che diciamo non sono pari a metropoli come per esempio quelle brasiliane, dove omicidi di minori o comunque di persone che vivono ai margini ad opera delle forze dell'ordine si contano sulle dita di una mano quotidianamente. Però c'è un pattern anche a Napoli, chiaramente in una maniera meno sistematica e consolidata, di ragazzini che muoiono per mano delle forze di polizia. E negli ultimi 7-8 anni contiamo almeno la morte di Davide Bifolco, che il cui unico reato era quello di andare a tre su un motorino, fu, secondo le fonti di polizia, scambiato per un latitante, e come al solito è partito un colpo, diciamo, involontario che ha finito la sua vita, che ha comportato la fine della sua vita. E a distanza di pochi mesi, nel 2020, morirono Ugo Russo e Luigi Caiafa in dinamiche molto, molto simili. E con Ugo, per quanto riguarda il caso di Ugo Russo, come Comitato Verità e Giustizia per Ugo abbiamo provato a fare un lavoro di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, proprio a partire dalla considerazione che facevi tu, ovvero a partire da questo moralismo che mette in secondo piano l'omicidio di un ragazzino a scapito dello sbaglio che stava facendo quella notte, a cui, diciamo, avrebbe avuto la possibilità di porre rimedio nel corso della sua vita. È un caso chiaramente molto particolare, che è stato oggetto di polemiche infinite anche a causa di una realizzazione di un murales che abbiamo fatto per sensibilizzare sull'accaduto, e che è stato giudicato abusivo dal comune di Napoli, e che sostanzialmente per censurare un messaggio politico si è appillato a dei cavilli tecnici che praticamente giudicano in questo momento illegali tutti i murales presenti in città, in palazzi precedenti al 1945, un autogol pazzesco da parte loro. E le indagini sono andate molto a rilento. Ugo è stato ammazzato nella notte fra il 29 febbraio e il 1 marzo del 2020, una settimana prima che il mondo intero si apprestasse ad entrare in lockdown, e sostanzialmente durante questo periodo la famiglia è stata criminalizzata proprio sulla base di quanto dicevamo: l'associazione automatica, un ragazzino commette un furto, la sua famiglia non gli ha dato una buona educazione, è cresciuto in un quartiere criminale che è uno dei quartieri popolari, diciamo, del centro di Napoli, quartieri spagnoli, e noi abbiamo rifiutato questa narrazione. Sapevamo, eravamo convinti, diciamo, del crimine commesso dal carabiniere, e i giudici, dopo 2 anni e mezzo di indagini, i magistrati in realtà sono arrivati alle nostre stesse conclusioni, portando a processo il carabiniere fuori servizio che ha, che ha ucciso Ugo per omicidio volontario pluriaggravato. Credo che sia la prima volta che nella storia di questo paese un esponente delle forze armate che commette un abuso di tal genere vada a processo con questi capi di imputazione. E questa cosa dovrebbe, diciamo, convintamente far sì che quando, diciamo, elenchiamo le persone che sono stati abusi di polizia, possiamo includere anche diciamo Davide Bifolco, Ugo Russo, eccetera, che in Luigi Caiafa, che il cui, diciamo, anche piccolo reato nel caso degli ultimi due non giustifica nessun tipo di appiglio, diciamo, per escludere queste ingiustizie, diciamo, dal novero degli abusi delle forze di polizia. L'8 febbraio comincerà tra l'altro il processo con l'udienza preliminare. Il comitato ha chiamato un presidio che si terrà fuori al Tribunale di Napoli alle 9 del mattino, e insomma invita tutte le persone che hanno a cuore questa questione, ma diciamo nella complessità che questa questione apre, a partecipare, perché chiaramente adesso il processo entrerà nel vivo e noi continueremo a dare da filo da torcere ai ben pensanti e ai moralisti che animano la città e non solo.
8 febbraio sotto il comune di Napoli.
Sotto il tribunale di Napoli.
E dove possiamo seguire un po' la mobilitazione anche da distanza?
Ci sono le pagine social del Comitato Verità e Giustizia per Ugo su Facebook e Instagram.